fautori dell'ecologismo come ideologia spesso sono solerti nel rispetto della natura fino a bloccare lo sviluppo economico, ma poi non battono ciglio quando la tecnica e la bioingegneria invadono l'uomo stesso e lo fabbricano in laboratorio. Si preoccupano per i pericoli di estinzione della tigre in India, ma passano sopra il sacrificio di embrioni umani. Allora, indubbiamente, quello che il libro cerca di individuare e di denunciare è che la lacuna principale di un certo tipo di ambientalismo odierno è di voler salvare la natura concentrandosi solo sulla natura. E per riuscire ad ottenere dei risultati invece bisogna concentrarsi non sulla natura, materialmente intesa, ed è questo il grande messaggio che ci viene dall'ottimazione della Chiesa, ma bisogna concentrarsi sull'uomo, sulla sua vocazione, in fin di conti anche su Dio che ha voluto associare, unire l'uomo alla sua creazione. Ecco il limite delle ideologie ambientaliste odierne.
Cosa si dice nel volume a proposito del legame fra attività umana e cambiamenti climatici?
Fuori dubbio che al giorno d'oggi noi assistiamo a dei cambiamenti climatici. Qui l'accordo è unanime. L'accordo non c'è più quando si vanno a individuare le ragioni, i motivi dei cambiamenti climatici. Allora qui abbiamo due partiti, due posizioni fortemente polarizzate, e le abbiamo noi qui al Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, lo abbiamo avuto la possibilità di constatarlo nei seminari che abbiamo fatto sui cambiamenti climatici. Da una parte abbiamo coloro che imputano alle attività umane la colpa e trovano lì il peccato originale di tutti i cambiamenti climatici. Allora questa è una posizione per certi versi che ha un po' di ragione, ma non ha tutte le ragioni. Dall'altra parte abbiamo coloro che dicono che i cambiamenti climatici sono solo un fattore, un fenomeno di carattere naturale che avvengono ciclicamente nella storia della natura ambientale, dell'ambiente. Anche questa forse è una posizione un po' radicale. La dottrina della Chiesa propone una strada, una linea mediana di equilibrio in cui indubbiamente invita l'uomo a non sfruttare la terra perché è un dono di Dio, ma neanche a immaginare un rispetto della terra che non la utilizzi, non la coltivi, non la renda una creatura al servizio dell'uomo. Ecco, è questa posizione di equilibrio che il volume vuole indicare tra queste due posizioni polarizzate, che sono posizioni polarizzate che poi riguardano non solo il tema dei cambiamenti climatici, ma riguardano l'utilizzo delle biotecnologie, degli organismi geneticamente modificati. C'è anche la comunità scientifica che si trova in questa condizione di forte contrasto, di forte polarizzazione.
Lei parla anche di energia per uno sviluppo sostenibile. Quali strade percorrere?
Allora, il problema dell'energia è un problema molto, 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 molto attuale ed è diventato dirompente. Da una parte lo constatiamo tutti i giorni noi che viviamo qua nei paesi occidentali con l'aumento del prezzo del petrolio, e dall'altra parte si stanno affacciando sullo scenario economico mondiale delle straordinarie dei paesi e straordinarie potenze economiche che sono in una fase di grande sviluppo economico, che hanno bisogno quindi di tanta energia. Faccio evidentemente riferimento alla Cina e all'India. Io credo che siamo in una fase iniziale di problemi molto complessi. Voglio dire che il tema dell'energia è entrato anche nel magistero, all'attenzione del magistero di Benedetto XVI, voglio qui ricordare soprattutto due testi di grande rilievo e di grande importanza. Il messaggio per la giornata mondiale della pace dell'anno scorso e quello di quest'anno. E il Santo Padre Benedetto XVI invita la comunità internazionale a riflettere attentamente sul tema dell'energia, in modo che questa riflessione porti ad un governo nel segno della solidarietà internazionale, affinché i paesi poveri non vengano ulteriormente tagliati fuori
alla
da questa grande problematica.
Alla fine del libro, eccellenza, c'è un decalogo per un ambiente a misura d'uomo. Come sintetizzarlo?
Ma lo potrei sintetizzare in questa maniera. L'uomo non è il nemico della natura. Il progresso, lo sviluppo, l'aumento della popolazione non sono nemici della natura. Non è con il pauperismo o con la decrescita che si limita il degrado ambientale, ma con una nuova assunzione di responsabilità, e ricostruendo l'ecologia umana, la coscienza morale delle persone, i veri valori dello stare insieme. Direi che nell'ultima enciclica Spe Salvi del Santo Padre Benedetto XVI, il Papa parla dei monaci di San Bernardo di Chiaravalle, e lì in questa enciclica lui afferma, dice che i monaci dissodavano i boschi, non senza però dissodare le anime. Nessuna, cito l'enciclica, nessuna positiva strutturazione del mondo può nascere laddove le anime inselvatichiscono. E questa è un po' la sintesi del decalogo che propongo alla fine del volume.